/radioweb presenta Dialogo con la direzione.
Eccoci pronti con Luisa Bartolucci, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio Chiara, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
E naturalmente siamo pronti per questa seconda parte, il nostro pomeriggio insieme e l'appuntamento che c'è sempre il secondo mercoledì del mese con Dialogo con la direzione, lo spazio mensile di interazione tra i nostri ascoltatori e componenti della direzione nazionale dell'Unione
e
Italiana.
Chi saranno i due?
Dei ciechi e dei ripetenti e ZAPS. Saranno e credo siano già collegati, quindi gli diamo subito il buon pomeriggio, Sergio Prelato e Barbara Lepporini.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio, ciao Luisa, ciao Chiara, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio
a tutti gli ascoltatori e buon pomeriggio a Sergio.
Buon pomeriggio a tutti e poi soprattutto io mi aspettavo Simona, invece c'è Barbara, però.
Ti è andata male.
E mi dovete avvertire, una profia questa qua mi interroga, attenzione.
Ah, paura.
Scusa, perché attendevi Simona? Come mai?
E perché mi avevano detto che c'era Simona?
Mi avevano pronunciato così.
Esatto.
Ma perché così almeno è stata una sorpresa.
Esatto. No, no,
se perché, no ti preoccupavi.
No, mi preoccupo perché poi lei con i suoi studenti c'ha una percentuale di bocciature notevole, no? Perché ha detto, ma se non sanno niente, non
ha ragione,
niente,
cioè. Fa bene. E poi, ma Sergio, questa volta sei collegato bene? Sei fermo?
Sono a casa mia, sulla mia scrivania.
Con i panettoni già? No.
Sì, no. Guarda, poi non parlare dei panettoni, perché i panettoni a Torino sono i dissuasori dove gli ipovedenti e i non vedenti si spaccano solitamente le gambe.
Anche
sai che ha una doppia valenza questo nome.
Certamente, però qua ancora ricordano che tu, insomma, stavi, come dire, ingerendo
panettoni. Sì.
Bene, allora,
passata
andiamo
voi
bene
come
l'estate?
Voi come state?
Ma lasciamo perdere, sono domande di riserva.
Ma siamo qua, quindi bene, dai, bene. Pronti a ricominciare, questo senz'altro, che tra pochissimo festeggeremo anche 10 anni di Slash Radio Web,
no,
nella nuova versione,
della nuova, non meglio, della
come
loro
la vuoi
presenza,
sì,
qui,
esatto.
Perché in realtà l'anno prossimo Slash Radio Web compirà 20 anni.
Mamma mia, come passa il tempo.
Il doppio. Allora, andiamo a ricordare a chi ci sta ascoltando come partecipare, come interagire con voi. Naturalmente abbiamo detto anche all'inizio della trasmissione, c'è un numero WhatsApp che è il 371-38-94496. Lo ripeto, 371-38-94496, al quale potete scrivere e mandare i vostri messaggi, preferibilmente scritti. Se volete mandarli vocali, mi raccomando che non siano troppo lunghi. E poi c'è una email che è diretta a @uic.it, c'è il form che potete usare del sito dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, andate sul sito dell'Unione e proprio accedete alla parte del form, inserendo un vostro nome o un nickname potete poi mettere il commento, o ancora sotto il post e il video che sta andando in diretta sulla pagina di Facebook, se scrivete lì io vi leggo naturalmente subito in diretta, perché mi compare naturalmente subito davanti e riesco poi a girare le vostre domande, se ne avete, appunto, a Barbara e a Sergio. Per quello che riguarda il form, vedo che già ci sono diverse domande, però prima di iniziare chiedo naturalmente a Barbara Lepporini e a Sergio Prelato se hanno delle news o qualche cosa che vogliono dire prima di cominciare a rispondere alle domande.
Iniziamo insieme a Barbara per cavalleria, ovviamente.
Grazie Luisa, intanto di nuovo rinnovo i saluti a tutti i radioascoltatori, quelli che ci seguono adesso e quelli che ci ascolteranno in differita. E che dire, allora, noi intanto siamo a settembre, come abbiamo detto riprendiamo, dobbiamo in realtà, diciamo, poi ciascuno di noi fa un po' di vacanze, ma l'Unione, Luigi, insomma, va avanti con tante numerose attività, con idee, con tutti i buoni propositi, con tutti i lavori delle commissioni, ricordiamole, dei gruppi di lavoro. Voi ricordate che io adesso sono responsabile del gruppo di lavoro 5, dove insomma ho un bel po' di sottocommissioni che stanno molto lavorando, soprattutto si stanno focalizzando sulle attività. No, io gli ho dato il compito per le vacanze perché ora a settembre dobbiamo un po' definire le attività programmatiche che poi le metteremo insomma nell'ambito della relazione. E devo dire che insomma le varie commissioni, così come la mia commissione che invece coordino io sull'accessibilità digitale, ecco, devo dire che è veramente una bella commissione, un bel gruppo, persone molto attive, molto interessate e sperimentano così anche non solo vari ausili, strumenti, ma sperimentano anche l'intelligenza artificiale proprio per l'ambito della programmazione. E questo, insomma, devo dire che li vedo molto attivi, molto propositivi e a me fa molto piacere perché io devo dire che da queste commissioni e gruppi di lavoro c'è tanto da imparare. A me piace sempre imparare, sennò diventa poi una routine insomma noiosa, e invece trovare persone molto attive, molto interessate, che condividono, insomma, riporto questa, ma sicuramente poi ci sono anche tutte le altre. Quindi niente, ecco, ora ripartiamo con queste attività. Tra l'altro, va bello dire anche Sergio, ma proprio domani abbiamo anche una riunione del gruppo di lavoro 4, tutti insieme, non solo come sottocommissioni. E, insomma, sono tante secondo me le cose da portare avanti. Abbiamo fatto delle riunioni e ci siamo anche fissati appunto. Allora, non tante attività perché poi dopo si rischia di farne tante, ma puntare su alcune importanti e focalizzarsi molto su quello. Devo dire che al momento il bilancio, ecco, come dicevo, è molto positivo. E niente, poi volevo anche ricordare che a proposito di queste attività, per esempio il gruppo, il Comitato Giovani, la prossima settimana, dal 18 al 20, parteciperà all'evento del Sottogamba Game, un evento che tra l'altro si svolge proprio in Toscana, a San Vincenzo, presso Riva degli Etruschi, e questo anno il nostro comitato giovani parteciperà, perché questa è un'occasione per sperimentare, no? Allora, Sottogamba Game si parla di sport, attività sportive, la possibilità di provare anche attività, sport, strumenti che possono aiutare l'autonomia, no? Essere autonomi, insomma, varie attività. Io ho partecipato qualche anno fa e devo dire che insomma è stato molto utile e molto bello, perché ci sono gli sport, c'è il workshop, ho avuto modo di provare anche degli strumenti che non se ne trovano molti in Italia, per esempio per fare anche il tiro a segno. E quindi quest'anno la direzione ha ritenuto di far partecipare anche il nostro comitato in rappresentanza, ed interverrà anche nell'ambito del workshop. Ma poi non solo, la nostra associazione ha dato il patrocinio anche a questo evento, e le cose tra l'altro sono avvenute anche abbastanza disgiunte, quindi non è stata anche una conseguenza, ma comunque parteciperà diciamo la referente, no, del comitato, la nostra Samantha De Rosa, e poi anche i ragazzi del comitato, e poi insomma ci faremo raccontare. Insomma, comunque io credo che sia una cosa importante, quindi lo voglio ricordare ai giovani, non solo, perché è un'occasione per provarli, insomma, gli strumenti, ecco. E quindi niente, ci tenevo insomma, ecco, a richiamare anche questa cosa. Bene. Ora lascerei la parola a Sergio.
Sentiamo Sergio, che so che Sergio qualcosa ce la deve dire anche lui.
Davvero?
Sì.
Ma sì, cioè, scusate, siccome io sono assolutamente indisciplinato.
No, per niente.
Tra l'altro, il primo libro di Ceccagni è uscito nel 2006, e quando tu hai intervistati, non esisteva ancora Slash Radio, quindi c'erano degli altri format, me lo ricordo, no? In cui insomma tu avevi fatto varie riviste, insomma adesso non mi ricordo più Pub. Il nome di questo Pub, esatto, e io ancora, ma proprio la registrazione dell'intervista,
non ce l'ho più quelle cose
e io te la e io te la e io la prossima
volta
che ci vediamo
te
la porto, assoluta. No, comunque, allora, come diceva Barbara, innanzitutto io l'altro giorno, anzi no, ieri cercavo il numero di un componente del gruppo di lavoro 4, vado a vedere, siamo in 27, cioè ho detto ma com'è possibile, perché ci sono 4 sottogruppi con i vari referenti dei vari sottogruppi, no? E all'inizio vi devo dire che ero un po' perplesso, perché ho detto mamma mia, cioè, e invece ci siamo molto arricchiti, ci coordiniamo molto bene, come diceva Barbara, non è che stiamo lì tanto a chiacchierare, facciamo poche riunioni, però intanto nella chat da cui apparteniamo ci scambiamo informazioni, facciamo sopralluoghi, eventi, diamo pareri, quindi non è che noi lavoriamo solo quando ci riuniamo, anzi quando ci riuniamo, forse è vero Barbara, e quando lavoriamo meno.
Sì, sì, è vero, lavoriamo. Concordo.
E poi è bello perché siamo un po' come i bambini, no? Insomma, la maggior parte di noi si conosce, alcuni in presenza, alcuni no, no? Arriva una mail, no? Boh, questa è di Barbara, no? Questa è di Frittelli, no? Questa è di Luciana Loprete, no? Questa è tua. E allora facciamo metà io e metà te. Qual è la competenza? Allora, alla fine si crea anche molta sinergia, no? Perché non è possibile risolvere un problema, un quesito da soli, cioè bisogna per forza comunque avere il supporto di altre persone. Mi ha chiamato appena adesso Claudio della segreteria, una fondazione di Vicenza vuole avere un parere sull'accessibilità del proprio sito, delle proprie aree espositive, quindi chi interviene? Interviene Barbara, che si occupa di tecnologia, Frittelli, io per l'accessibilità, cioè è un modo di lavorare molto che ci costringe anche a essere molto in contatto, molto a contatto, e questo a me piace. All'inizio devo dire che ero perplesso, perché io sono fondamentalmente antidemocratico e dittatoriale, cioè
ma davvero,
faccio una cosa,
guarda
sì,
cosa scopro,
faccio una cosa, no, perché sai cos'è, anni fa in Piemonte ho fatto dei gruppi, cioè, tutti a discutere e nessuno a, no? E alla fine tornava tutto a me, allora ho detto boh, tanto vale, cioè, voglio dire, faccio tutto da solo. Però non si può agire così, diciamo che a volte si ha più fortuna avere delle persone che collaborano, e poi non ci si può neanche arrabbiare più di tanto, perché ricordiamoci che i nostri territori agiscono su base di volontariato, quindi non si può neanche esagerare nelle pretese, diciamo così.
Comunque a questo voglio aggiungere che anche, diciamo, le varie attività, no, che poi si creano anche delle intersezioni, insomma, tra attività che sono un pochino, come diceva Sergio, di competenza di uno e dell'altro, ma anche di una commissione e dell'altra.
Esatto,
no?
Esatto.
E poi all'interno delle commissioni, per esempio quella in comunque anche alle nostre ci sono i rappresentanti INVAT, quindi io credo che, cioè, sia proprio anche una sinergia per portare, cioè per dire ok, non si portano avanti attività che magari sono già state affrontate dall'altro ente, piuttosto, ma si cerca di portare avanti fin dove siamo arrivati o condividere i risultati ottenuti fin qui per poterli poi ulteriormente espandere o insomma andare avanti. Quindi insomma io direi che è vero Sergio, attualmente assolutamente più che positivo, insomma.
Assolutamente sì, e poi tra l'altro io, permettetemi, vi chiedo scusa ma devo per forza fare un saluto speciale a Fabrizio Marini, che è l'uomo dei treni, quello che si interfaccia con le ferrovie, fa di tutto anche per i soci che perdono i pullman, cioè veramente. E oggi mi diceva io devo andare ad Empoli perché ci sono dei problemi nell'accessibilità dei bagni, non si trovano quei percorsi, quindi prende, va, e lui lavora ancora, quindi c'è grande dedizione, è una parola che non mi piace, diciamo che c'è passione. Poi a volte uno è un po' scocciato, perché a Roma, ragazzi, piace le 500, quando le ferrovie ci hanno detto ci dovete dire che è accessibile, e no, non è accessibile perché è un aeroporto, cioè accessibile fino a un certo punto, allora si stavano un po' offendendo, e noi abbiamo detto guardate, non è che non è accessibile perché voi non la rendete accessibile, è perché proprio lo spazio che è enorme ed è difficile per un cieco assoluto, un ipovedente grave avere punti di riferimento, e quindi le ferrovie hanno capito l'antifona. Quindi è anche uno scambio molto culturale, cioè loro non possono pretendere che, per esempio, l'accessibilità, basta una mappa tattile, un percorso per terra di 2 metri, tutto a posto. No, quello è un aspetto, no? Come per esempio nell'accessibilità digitale, vero Barbara? Cioè,
sì.
Quindi non è semplice. Ecco, gli enti come Ferrovie tendono a semplificare, noi invece tendiamo a fargli venire mal di testa.
Vero, vero, a volte, no? Ci è capitato di raccontare spesso questo. Allora, sono insomma già passati una quindicina di minuti, quindi andiamo anche un po' alle domande. Io poi dopo, se vuoi, Sergio, io so che c'è stata il 6 settembre all'Istituto Immacolata Concezione di Roma. La Nostra Signora di Lourdes di Roma, la presentazione di un concerto al quale tieni particolarmente,
sì,
magari
sì,
se
sì,
vuoi,
sì,
insomma, dire due
sì,
parole, ce lo puoi,
sì,
ce le puoi dire.
Assolutamente sì. Allora, una un'iscritta della sezione di Roma, che è la mia amica Laura Bonanni, che è anche una psicoterapeuta, insomma, e, mi ha mandato, è andata a questo concerto un po' perplessa, ma in realtà sono musicisti coreani, Corea del Sud, non vedenti, che hanno fatto uno spettacolo molto particolare. Ogni brano ha un significato, no? Primavera, la calma, l'azione, eccetera. E sono persone che cantano e suonano con strumenti e costumi tradizionali. E lei è rimasta molto affascinata e molto colpita, soprattutto dal fatto che col caldo boia che faceva non sudavano manco, ha detto, cioè io sudavo per loro. Cioè, quindi, e poi cosa si è scoperto? Si è scoperto gratta gratta che nell'epoca imperiale, in Giappone, in Corea, eccetera, molte dinastie prediligevano musicisti non vedenti perché, non tanto per pietisticamente, perché avevano colto in loro una sensibilità maggiore in alcuni strumenti, perché loro, si diceva all'epoca, poi adesso io non voglio stare lì a dire se è una cavolata oppure no, però dicevano sono meno distratti dalla vista e per cui si concentrano più sul suono e producevano comunque molto piacere nei loro spettacoli. E quindi questa tradizione che è stata, soprattutto in Corea, c'era fino agli anni 50, è stata dismessa questa cosa, comunque non ha più una caratteristica ufficiale, voglio dire, tu se sei un musicista, ci puoi vedere, non avere vista, non avere, diciamo così, importante che tu sia un bravo musicista, non è legato alla disabilità, però colpiva questa caratterizzazione della musica legata alla cecità. E siccome noi italiani siamo veramente sbuffoni, no? E dai, con la retorica, quella. E invece quando lo fa un'altra cultura, un altro paese, da cui comunque le radici sono antiche, con grandissimo rispetto, perché poi dopo alla fine in queste dinastie loro tendevano anche a togliere dalla mitologia negativa le persone non vedenti, dalla superstizione e dargli anche la possibilità di avere un reddito, di avere un posto a corte, che non era una cosa scontata per una persona con disabilità visiva, no? E quindi questo mi ha molto incuriosito e ho colto l'occasione di mandarvi questa cosa qui. E Laura potrà, è stata anche vostra ospite, perché ha presentato dei libri.
Sì, lo so.
È molto, molto. Cioè, se c'è una cosa, famolo strano, Laura c'è.
Va bene, era per dare voce anche a questa tua segnalazione, visto che appunto abbiamo un po' di tempo, però andiamo subito a vedere quelle che sono le domande che vi rivolgono invece i soci. Partiamo da Giovanna che dice: Sergio, prevede di pubblicare nuovi libri, intendo romanzi o racconti?
No, però la tentazione è molto forte, ma questo lo dico agli amici che magari ci ascoltano da Tirrenia. Mi hanno invitato sabato sera a presentare il primo libro di Ceccagni, è uscito nel 2006, dopo 20 anni, ne abbiamo pubblicati 3, a presentare di nuovo questi libri, cioè andrò lì a Tirrenia e quindi con Angelo Camodeca e Marco Trombini faremo. Loro mi intervisteranno a sorpresa, quindi non mi diranno le domande che mi faranno, che saranno cattivissime, e in più faremo ascoltare dei brani che sono stati scelti da me e resuscitiamo insomma, ai vecchi libri che a quanto pare comunque sono sempre interessati.
Ricordi tutti i titoli, per così possono trovarli anche sul libro parlato, penso.
Allora, sul libro parlato c'è Cronaca della Cecania, che è del 2006, poi c'è Colpo di Stato Cecania del 2009 e poi del 2016 c'è L'Inquisizione. E poi, vabbè, ho pubblicato un libro serio, un romanzo serio particolare, che si intitola Girotondo con la follia, però questo non fa parte della trilogia di Cecania.
Quello insieme a Elisabetta Grande, no?
Esatto. E quello non ha avuto molta fortuna perché è stato pubblicato nel 2019, quindi
ha tirato
COVID,
poco.
Sì, esatto. Però questo è, e in più posso dire che quest'estate ci ho dato dentro e praticamente ho quasi la bozza definitiva del Trasporto del presente, che tutti sbuffano, ho detto: oh, ma che sei, Enciclopedia Treccani, sempre che scrivi. Ma la cosa bella, scusa Barbara se ti rubo un po' di tempo, è che per scrivere questo libro ho coinvolto un sacco di persone, l'ENAC, le ferrovie, Disability Manager, e tutti hanno dato un contributo, e intanto riceviamo inviti da ENAC e altre persone che dicono: ah, beh, che bello, siamo contenti di fare questo capitolo per voi, e intanto crei contatti, crei sinergie, crei attenzione sull'argomento, e sta venendo veramente, anzi spero che verrà veramente un bel lavoro.
Bene, allora chiedono anche qui, Rita chiede: cosa pensate di questa istanza all'organo di controllo? Ce la spiegate un poco?
Barbara, che fai?
Vai. No, cosa dire? Voglio dire, è arrivata questa istanza, io devo dire che insomma, ecco, continuo a essere molto sorpresa di questo fatto che si continui, come avete visto, noi continuiamo con le attività, continuiamo insomma a pensare alle cose che ci possono essere utili, ai contatti, alle sinergie, e contemporaneamente riceviamo insomma, ecco, queste segnalazioni. Detto questo, però, da questo punto di vista, voglio dire, ok, l'organo di controllo si esprimerà, dirà insomma quello che deve dire, io non sono assolutamente insomma, ecco, né preoccupata, e ripeto, noi siamo molto focalizzati, ecco, sull'andare avanti e non preoccupati insomma, ecco, di queste cose. Dispiace solo che ci siano persone che potrebbero invece magari dare un altro tipo di contributo, invece porti un po' a questa, diciamo così, io vorrei dire distrazione, insomma, ecco.
E poi Barbara, è bene sottolineare che ad ogni direzione c'è il dottor Sebastiano Resta, che è espressione del Ministero, che è l'organo di sorveglianza, quindi non solo abbiamo l'organo di controllo ministeriale, però abbiamo anche un rappresentante nelle nostre direzioni che ci guida, ci dà pareri preventivi per essere aderente alla Corte dei Conti, a tutto ciò che è il dettame statutario, perché noi maneggiamo soldi pubblici, giustamente dobbiamo rendere conto di ogni spicciolo. Quindi noi siamo, posso dire, Barbara, e a tutti, se tutto lo Stato fosse controllato come l'Unione, madonna, saremmo saremmo uno Stato perfetto. Ma è giusto essere controllati?
No, quello ci mancherebbe, voglio dire, noi insomma siamo qui a gestire, però voglio dire, lo facciamo, ed è bene che comunque, voglio dire, tutto sia sempre in ordine e controllato, ci mancherebbe altro, insomma, voglio dire.
Vediamo allora cos'altro chiedono, sempre, questa è Lori, chiede: Sergio, cosa pensa di questa esperienza in direzione? Se l'aspettava così?
Allora, io sono entrato in direzione nel 2023, sono stato riconfermato grazie alla fiducia che hanno avuto in me nel 2025. Io all'inizio, vi dico la verità, ero molto spaventato, perché ho detto, perché allora cosa fanno i furbacchi? No, ma entra in direzione, tu sei bravo nell'accessibilità, sì, sto cavolo, poi ti devi occupare poi anche di altre cose, ma questo non te lo dicono prima di entrare, capito? È come quando vai al cinema, come il film, ah, bello, e poi entri, è tutta un'altra cosa. E invece però la cosa che mi ha stupito è la visibilità a livello nazionale. Io ho avuto occasione come anche Barbara, con altri, di fare la carovana dell'accessibilità in tutta Italia, 15-16 regioni, la maggior parte faccio da Marino, ma anche da me e da altri del gruppo, e io ho conosciuto tantissime sezioni, tantissime regioni, e noi non ci rendiamo conto di che potenza siamo sul territorio, cioè non ce ne rendiamo conto. Abbiamo una presenza territoriale che avrà dei difetti, avrà delle problematiche, avrà delle limitazioni, ma noi siamo veramente presenti. Cioè io quando sono andato in Sardegna, in Calabria, in Molise, sono andato in Liguria, in tante altre regioni, veramente ho trovato diverse realtà, e questo a me è piaciuto molto, e lo potevi fare soprattutto essendo in direzione. Ma soprattutto la cosa incredibile è che noi siamo molto legati anche a livello proprio personale, cioè noi non so se è una botta di fortuna, ma noi 8/9, perché poi c'è anche la commissione patrimonio con Giovanni Taverna, cioè siamo veramente, ridiamo molto, lavoriamo molto, ci fidiamo molto uno dell'altro, c'è molta delega, cioè ma presidente, vicepresidente, sono molto fiduciosi nei componenti della direzione. E io trovo un'esperienza straordinariamente interessante, soprattutto per il fatto che ogni tanto mi dicono: tu Sergio sei un po' sdrummato, no? E io dico a Linda: ascolta, traducimi, perché io non so il sicuro. Ma sei un po' borderline. Allora, finché mi dicono questo, vuol dire che non mi sono ancora venduto al potere.
Giusto. Bene, allora andiamo a vedere il resto. Stavo dando una sbirciata, anche se nel frattempo era arrivata qualche mail oltre al form, ma non mi pare che sia arrivato qualche cosa. No, non mi pare che ci siano richieste.
No, ma non ti preoccupare, io e Barbara, anche se non ci fanno domande, siamo
noi siamo
Allora, Roberto scrive: Barbara, a livello di ricerca e di progettazione di ausili che migliorino la nostra quotidianità, cosa le piacerebbe si facesse, o a cosa sta lavorando?
Allora, ecco, cosa dire. Allora, sì, progettazione e ricerca. Allora, io devo dire questo, come ho detto anche nella mia introduzione iniziale, credo molto nell'uso dell'intelligenza artificiale, ovviamente in modo etico e responsabile, come deve avvenire nell'ambito della didattica, e non deve mai sostituire nessuno in nessun processo. E questo è quello che ora è duro farlo capire anche agli studenti, perché voi sapete che uno dei miei insegnamenti è fondamenti della programmazione, e gli studenti sarebbero portati a dire: vabbè, ma ormai c'è l'intelligenza artificiale, perché ci devi insegnare quello che è, come si scrive, la sintassi, la logica, tanto dialoghi con l'intelligenza artificiale e te lo fa l'intelligenza artificiale. E
infatti dovresti scrivere fondamenti, non della scoppiazzazione.
Sì, infatti dovrebbe essere così. E invece l'intelligenza artificiale funziona bene se sai come, non lo si sente dire ormai da tutte le parti, ma anche io credo che sia vero così, se sai cosa farle fare, se sai analizzare quello che ti elabora, eccetera. Quindi in quest'ottica credo molto, quindi nell'intelligenza artificiale, no? Nella cosiddetta AI, per l'accessibilità, ma anche per rendere autonomi, quindi da un lato sviluppare ausili che possono essere quindi applicazioni, e di questo devo dire, se voi notate, cioè ultimamente non sono cresciute insomma in modo lineare, ma in modo esponenziale, perché in parte con questo fatto che ora i programmi, le applicazioni si scrivono più velocemente, perché ripeto, se sai usarla poi ti aiuti a far fare le cose in automazione, no? E quindi ci sono tante applicazioni, no? Tante che si vedono, ne sono uscite anche di recenti, insomma, vedi tipo SonarPad, Techno Access, dove c'è la possibilità di fare tante cose, e raggruppate, accessibili col voice over. E la cosa che mi ha sorpreso e mi sta sorprendendo è che se all'intelligenza artificiale gli dici, no? Per esempio, creami un memory per i bambini delle scuole, no? Perché io poi faccio fare anche le applicazioni ai futuri insegnanti, imparare a usarle, eccetera. E loro non sanno programmare, ma non è neanche nel loro percorso di studi. Allora, un memory che deve funzionare anche con lo screen reader, lo devi usare. Oh, ragazzi, ma veramente tira fuori delle cose? Cioè, quindi sperimentiamo un po' queste cose, facendolo anche appunto con i futuri insegnanti. E l'altra cosa bella invece è vedere quante più persone non vedenti stiano progettando applicazioni, no? Anche appunto, come vi dicevo, anche nella mia commissione accessibilità digitale stanno sperimentando tante applicazioni direttamente non vedenti, perché riescono dialogando, no, con l'intelligenza artificiale, insomma, a farsele fare. Però ripeto, ci vuole un po' di conoscenza di base della logica della programmazione e così via. L'altra cosa che volevo dire in particolare, per esempio, su cui comunque anche a livello, poi voi lo sapete che io unisco sempre quello di cui mi occupo al lavoro, ma con le attività e con le cose che si fanno con l'Unione, eccetera, insomma. Comunque, il 1° settembre mi è partito un progetto dell'Erasmus Plus, quindi a livello, no, in ambito delle comunque in ambito delle scuole, e si chiama Narrative STEM ed è un progetto per sperimentare l'intelligenza artificiale come supporto per i docenti e non, come dicevo prima, per sostituirli, ma per aiutarli, applicando il paradigma dello storytelling, in particolare del data storytelling, cioè dello storytelling per raccontare i dati, perché nel gruppo di ricerca c'è anche una ricercatrice che si occupa appunto dell'analisi dei dati. Allora, saper leggere e interpretare i dati oggi è importante a tanti livelli, a partire quindi, ecco che una delle nuove competenze o comunque, ecco, dell'alfabetizzazione in ambito anche dei bambini nella scuola primaria e su ovviamente i dati, quindi saper leggere bene un grafico, saper leggere delle grandi quantità di tabelle, di dati, queste cose le fanno sempre in modo visivo, no? Sempre più ti colorano tutte le parti, ecco. Noi stiamo sperimentando e ci hanno approvato questo progetto nell'ambito dell'Erasmus Plus con 4 paesi europei, cioè 4 compreso l'Italia, e per, ecco, in questo ambito. Quindi io cioè sono per applicare l'AI appunto come supporto per il docente, come supporto, io lo sto utilizzando e sperimentando anche lato docente, come assistente, ma veramente tante volte ti sembra proprio di avere un assistente. Poi ho modo di sperimentare non solo ChatGPT, ma anche Claude, ma veramente ti fa delle cose anche sul tuo computer, ma io ne uso, cioè, un'infinitesima parte di quello che sicuramente, insomma, si può fare. Poi ci vuole tempo, ci vuole comunque, insomma, l'ambito dell'accessibilità alle materie scientifiche per consentire alle persone, ai ragazzi, insomma, di percorrere questa carriera dove noi sappiamo abbiamo sempre difficoltà nell'accesso a queste materie, ecco. È uno, diciamo, dei miei ultimi filoni di ricerca che appunto sto portando avanti come università, ma anche con i colleghi. Voi sapete, insomma, sono rimasta in contatto con i miei colleghi del CNR e portiamo avanti, ecco, l'accessibilità all'esterno. Quindi, insomma, sono un pochino queste, insomma, le cose. Ovviamente l'altra parte è quello di sviluppare applicazioni che possano invece aiutarci oltre che agli strumenti, vedi, no? Allora, avevamo fatto, forse avevo avuto modo di riparlarne anche qui in trasmissione, con il progetto Radar, sempre in ambito di un Erasmus con la regione Toscana, insomma, nell'ambito lavorativo, e avevamo appunto ipotizzato e studiato come poter, per esempio, avere un assistente che al lavoro, quando non riesce al computer, quando ti si, no, come dicono gli informatici, quando il computer ti si pianta e ti dice ora che faccio, lo screen reader JAWS non parla più, NVDA non parla più, insomma, tutte queste cose qui devi sempre chiamare qualcuno. Ecco, ora strumenti come Be My Eyes sugli smart glasses si stanno sempre più evolvendo in questo senso, e è anche quello l'ambito in cui il gruppo di lavoro, quindi quattro con le sottocommissioni, sta andando in questa direzione. Capire, per esempio, ora stiamo cercando di vedere, penseremo di integrare per esempio i codici Navilens, questi QR code che si rilevano a distanza insieme all'Eti Smart e utilizzando gli occhiali, quindi riuscire a combinare, e questo lo puoi fare grazie all'uso dell'intelligenza anche artificiale, ora a parte il Navilens, ma comunque voglio dire, questo può essere migliorato, cioè voglio dire, voi puntare con il dito, ecco, non di... Allora, finora siamo, e poi concludo, perché sennò non finisco più, finora siamo sempre stati a dire che cosa ho davanti, invece ora andare verso una tecnologia dove te dici, non lo so, vedi le chiavi da qualche parte, mi è caduto qualcosa in terra, cioè andare proprio su cose più legate all'autonomia personale, quindi riuscire a fare studi per migliorare e poi addestrare, insomma, questi strumenti, insomma. Poi ci sono altri progetti, insomma, sottomessi che ora, di cui, insomma, aspettiamo, ma insomma cerchiamo di coinvolgere anche altre discipline, insomma, no? Dalla fisica, dall'ingegneria, per combinare un po', insomma, il tutto.
Ti interrompo, vabbè, Barbara, perché ci sono tante domande, altrimenti se ci dilunghiamo troppo su ogni domanda non facciamo in tempo. Allora, intanto Mario dice, Sergio, qui a Roma con le targhe associate al CUD è un vero casino. Come stanno le cose a Torino?
Targhe associate al
CUD?
Non ho capito.
Al contrassegno.
Ah, il CUD è quello europeo. Il CUD. Sì. No, a Torino stiamo bene perché semplicemente Torino non le ha adottate, cioè il contrassegno classico, andiamo avanti così, e non è, noi abbiamo la possibilità di avere uno o due targhe associate, ma poi è free, è libero, cioè se tu sei la persona disabile, ti pigli il tuo CUD, il tuo contrassegno per disabili, perché la sigla sarebbe certificato, cioè è quello europeo praticamente. Però la cosa che è importante da fare, è che dovrà, no, l'Unione in questo dovremmo spingere, che diventi una banca europea dei dati, così io con sto benedetto contrassegno barra CUDE, se vado in Germania non ho problemi, sono registrato in una banca dati, arriva il vigile tedesken e mi dice no, questo qui ha diritto a stare qua, no, per dire, e in questo sì, però in realtà non abbiamo problemi a Torino, cioè abbiamo la possibilità di legare le targhe, però attenzione, le targhe secondo me vanno bene per città dove ci sono problemi con la ZTL, ovviamente, e quindi non c'è scampo.
Bene, allora andiamoci a vedere le altre domande. Stavo cercando appunto anche sulla parte delle mail, ma non mi pare che al momento nessuno abbia, preferisca insomma il canale delle mail, non state scrivendo lì, quindi continuo con il form. Che pensate di tutte queste truffe telefoniche? Io mi sento vulnerabile, dice, scrive Vittorio. Non so a chi di voi due vuole rispondere.
Posso Barbara, che io sono un boomer analogico.
Vai.
A, buttare giù il telefono. B, mai fidarsi, mai dare i propri dati online. C, se uno ha un contratto e lo vuole cambiare, va direttamente o telefona direttamente per cambiarlo ai numeri istituzionali. Mai farsi, io per esempio ho un broker che è venuto a casa mia, lui ha 3-4 c'è una società di energia elettrica, mi ha detto cosa ci guadagna in maniera molto chiara, quindi lui ci guadagna, ogni cliente che porta nuovo lui ha una percentuale dell'azienda, mi dice quello che ci guadagno io quando ho cambiato, è una persona accreditata e quindi io ho controllato le sue credenziali, quindi non esiste difesa dalla truffa se non disciplina, consapevolezza e buttare giù. E mai fidarsi, mai, piuttosto uno richiama e poi cosa scopre? Quante volte per esempio ho chiamato il mio amico Vito e dico guarda, io ho il contratto con questa società, l'ho appena fatto con te, mi hanno detto che c'è qualcosa che non va, truffa, non ti preoccupare, punto, no? Quindi ho imparato a fare così, quindi l'unico modo e veramente se non è una persona conosciuta, a costo anche di perdere l'unica volta che hai l'occasione di fare un affare, piuttosto meglio rimanere nel campo conosciuto. E poi le truffe non ci sono solo dalle telefonate da altre persone, ma a volte ci sono in grandi enti e istituzioni che si mettono giacca e cravatta e poi fanno fare degli errori madornali, ma su questo io non parlo.
Comunque attenzione anche alle mail, ovviamente.
Sì, sì.
Ecco, perché c'è la questione del phishing, che sembra una mail proprio anche dal mittente e poi ti dice aggiorna qui, insomma, mai cliccare sui link, assolutamente, insomma.
Bene, tutti consigli utili questi. Intanto Pasqualino fa solamente un saluto a tutti voi e bentornati, dice, mentre Gianluca grazie. Scrive c'è qualche cosa che vi piacerebbe realizzare prima che termini il vostro mandato?
Tante cose, vai Barbara.
Ma è sicuramente tante cose. Io spero che, come soprattutto come gruppo di lavoro e come accessibilità, vengano. Io non punterei su tante cose, non c'è una cosa specifica, sarebbero tante, però come dicevo all'inizio il rischio potrebbe essere quello di farne tante e non fatte bene, invece riuscire a portare, insomma, almeno anche un'attività, una cosa, una realizzazione da parte di ogni commissione nel proprio ambito, ecco, questo mi piacerebbe molto. Poi credo che questa realizzazione, comunque, insomma, ecco, la collaborazione che noi stiamo aprendo, per esempio, anche con, tipo per dire, che ne so, questa possibilità di collaborare con OpenAI, avere responsabile, riuscire a incidere in maniera positiva, ecco, questa è una cosa, riuscire ad avere una voce in capitolo, insomma, secondo me sarebbe una cosa importante, insomma.
Poi Serena scrive: non pensate che la disabilità venga troppo sfruttata? Chi per fare del populismo, della facile indignazione, chi per fare scandalo, insomma, ci sfruttano e ci manipolano. Che palle!
Assolutamente sì. L'importante è che noi, dico una banalità che non ha vanità, noi sappiamo la nostra dignità è intoccabile. Ci sono personaggi pubblici anche che si sono candidati alle prossime elezioni che quando non parlano di disabili mi fanno venire la voglia di rispondere per le rime, ma bisogna ignorarli e bisogna nelle sedi opportune far vedere quello che valiamo e quello che siamo. Guardate, stamattina abbiamo accolto una socia e quando le abbiamo detto che abbiamo 106 anni di storia non ci poteva credere, quindi noi abbiamo le spalle larghe. E per quanto riguarda il fatto che siamo manipolati, a volte ce ne andiamo anche a cercare perché ci piace poi essere protagonisti e quant'altro, invece essere ordinari nella nostra unicità a volte così ci rende un pochettino più come gli altri. Guardate, io sto ascoltando un libro che si intitola Io sono perfetto, dove c'è una persona down che si candida alla presidenza del Consiglio italiano. Ed è bellissimo questo libro, è esilarante da matti. A un certo punto nella conferenza stampa chiedono: ma senta, ma lei che ha la sindrome di Down, cosa pensa del lavoro per i disabili? E lui risponde: che palle, adesso i disabili fanno i pizzaioli, i musicisti, lavorano meglio prima, che tutti ci discriminavano, così avevamo la pensione e ci divertivamo di più, avevo la pancia in mano. No, vabbè, non è il caso nostro, però come invece lui in questo libro ha veramente preso per i fondelli il suo interlocutore. Ecco, forse, ecco l'ironia, ma come io che non mi ricordo dell'ironia, ironizziamo.
Bene, mi sembra un'ottima soluzione questa. Allora, Alfredo chiede: credo che ci sia troppa gente che vuole spiegare la cecità ai normodotati, ma a modo proprio, dicendo anche un sacco di cavolate. Che ne pensate? Ciò avviene molto nei social, ma anche in TV, dove certi soggetti vogliono diventare popolari dicendo frescacce. Questo oggi ma è il tema del giorno, evidentemente.
Sì, no, ma anch'io sono perfettamente d'accordo. Cioè, sia in positivo che in negativo, molti pensano appunto che basti pensare di simulare come appunto chi non vede, chi vede poco, insomma, può fare, si può muovere, ma insomma È la stessa cosa, come quando avviene che comunque chi vuole testare l'accessibilità, no? E dice, ma io mi attengo alle linee guida, ma tanto non sarà mai come chi usa tutti i giorni una tecnologia, chi percepisce in modo differente. Per cui, insomma, sono anch'io d'accordo e certe cose anche a me danno veramente fastidio, insomma, ecco.
Infatti non esistono i super ciechi, ma
Sì.
esistono soltanto i ciechi, punto.
Allora, di quale salute gode secondo voi l'Unione Italiana Ciechi Ipovedenti? Chiede Antonello.
Ma io credo che con tutto quello che comunque noi vi stiamo raccontando, con tutte le numerose attività, no, noi, tutte le varie di direzioni, cioè i dialoghi con la direzione, i comunicati, ecco, io credo che tutto questo parli da sé, insomma, e sia molto, molto esplicativo, insomma, ecco, mi pare che in quello che vi stiamo dicendo, trasmettendo, insomma, con i nostri racconti siano molto esplicativi, insomma, quindi
Io Barbara, devo
positivamente.
dire la verità, sono stato molto contento quando, per esempio, ci hanno chiesto il logo dell'Unione di Torino al Gay Pride, perché siamo un punto di riferimento da questo punto di vista, cioè la nostra associazione è veramente vista, cioè avere il logo, loro sono stati felicissimi, l'hanno ritenuto autorevole, no? E quindi siamo veramente un punto di riferimento, ma questo non per dire quanto siamo bravi, semplicemente perché è inevitabile, perché comunque noi ci mettiamo, ci esponiamo, diciamo la nostra, a volte magari anche sbagliando, perché non è che sempre diciamo, la imbrocchiamo giusta, però siamo un punto di riferimento per i soci, per le famiglie, per noi stessi, perché poi alla fine mi dicono, ma tu, ma qua, ma ascolta, ma se io miglioro l'accessibilità, il primo fruito sono io che esco di casa, e se il computer funziona meglio, Barbara è la prima a essere contenta, no? Quindi,
Dunque, c'è una domanda qui un po' inquietante, però
come
effettivamente.
inquietante.
Allora,
Dalla
esiste
risata.
la possibilità di essere accompagnati da robot umanoidi o canoidi? Cioè,
Canoidi.
no, canidi hanno scritto.
Canidi.
Canidi.
Ma
Sarà.
sì, cosa dire? È inquietante perché uno pensa di essere accompagnato appunto da un robot, da una
No,
cosa, no?
vabbè.
Però,
Sì, inquietante perché leggevo proprio oggi che pare che ci siano proprio alcuni di queste nuove creazioni che addirittura hanno la capacità di ribellarsi, capito? Quindi l'idea che ci si possa far accompagnare da
Beh, io ho
qualcuno che si
letto un
ribella.
articolo sull'Espresso giusto oggi, non so se era il medesimo, dove dice che praticamente parla di un signore che programmava questi robot e potenziava l'intelligenza artificiale, che ha detto: se non stiamo attenti, io mi sono dimesso perché se non stiamo
Tra 10 anni,
attenti, fra 10 anni ci potranno sterminare.
sterminare, sì.
Beh, Terminator.
Appunto.
Allora, posso dire una cosa meno drammatica? Barbara, tu dimmi e ditemi se sbaglio. Allora, innanzitutto, quando c'è un'innovazione c'è sempre un po' di così, panico, eccetera. Però, io che sono un appassionato di fantascienza da quanto ho 10 anni, Isaac Asimov insegna le tre leggi della robotica, no? Che purtroppo non vengono applicati magari in ambito militare. È una questione sempre di che cosa ci mettiamo dentro il robot, no? E quindi se tu vuoi creare il soldato perfetto, lo crei, quello spara, non c'è una coscienza e buonanotte. Se vuoi creare una persona che accompagna una persona anziana in un ambiente conosciuto e mappato come una casa di riposo, perché magari, che ne so, c'è carenza di personale perché non è più una professione tanto ambita, perché è faticosa, eccetera. Perché no? Cioè io non precluderei. Poi l'unica cosa che non sopporto, che stigmatizzo, è dare una forma canina a un eventuale assistente robotizzato. Cioè se io, per esempio, devo prendere un robot che mi porta da un punto A a un punto B di un ospedale, come è stato fatto, Barbara, vero, ti ricordi, col Politecnico di Milano, eccetera.
Sì.
ma ben venga, perché lui mi fa evitare gli ostacoli, mi accompagna, eccetera. Ma non deve avere la forma, deve essere un parallelepipedo con delle rotelle che mi porta l'ascensore al reparto, poi aspetta lì e l'infermiere, che non avrebbe tempo di riportarmi di nuovo alla zona taxi, alla reception sotto. Queste sono le cose umane da fare con una macchina che ci supporta nell'orientamento, no? Poi fra 100 anni, chi lo sa, magari parleremo con una macchina di filosofia, ecco.
Sì, chissà. Comunque questo pericolo può esserci anche se pensiamo anche al robot che in casa, no, dopo magari ci fa tutte le attività domestiche in casa, e allora
e poi
la stessa preoccupazione
si
avrà anche lì. Appunto,
non so. Ma Pino gli chiede: che pensate di Alexa Plus? Io ce l'ho da qualche giorno, ma mi sembra una cosa inutile.
Io non l'ho ancora provata, lo dico tranquillamente.
Scusate, mi sembra una supposta, però detta così.
Sì, eh? Alexa Plus. Plus.
Non lo so, Sergio, tu l'hai provata?
L'hai provata?
So,
guarda, io no. Ma io a malapena uso l'Alexa.
Ma
quella,
secondo me ancora c'ha quella... un po' di limiti, di problemi. Basca. Sì.
Allora, potremmo fare un Ballando con le Stelle anche di Ciaia di Ipovedenti. Vi sono diversi che ballano, scrive Alberto.
Certo, soprattutto molti che ballano tango, che fanno tante cose, perché no?
Alleluia Barbara?
Sempre... certo.
Poi Marina scrive: Sergio, ma ora ho un libro scritto dalla parte di chi governa i ciechi, lo farebbe?
Sì, come traditore.
Barbara, la scuola, quali i maggiori problemi per chi non vede attualmente, chiede Giulia.
Ma io credo che, allora, io parlavo prima dell'intelligenza artificiale, del fatto, io sono un po' preoccupata che stia andando tutto molto tanto sul visivo e soprattutto con tutti questi strumenti, questo dico da un punto di vista soprattutto oltre ai problemi quelli di sempre e classici, però vedo un po' questo pericolo, perché ci sono tanti strumenti che vengono fatte, tante app, ci sono tanti ambienti che i docenti stanno costruendo, stanno pubblicizzando, io li vedo passare. Peccato che la maggior parte, cioè io oserei dire il 99% di questi, non sono accessibili, ed è per quello che è importante che noi cerchiamo di testare e poi di dare le indicazioni e insegnare ai docenti a chiedere che siano anche accessibili. Questo è un peccato. Io a volte le vado a provare perché le vorrei usare anch'io, magari vengono, perché ora c'è questa moda di fare con la gamification, quindi mentre giochi impari, vengono divisi a gruppi, ma non sono accessibili. O comunque, anche se lo sono, i nostri ragazzi rischiano che per apprenderli, impararli, interagire ci mettano tanto. Quindi sono un po' preoccupata di questo, ecco, di troppo basato sempre più sul visivo e poco accessibile.
Netflix fa autodescrizioni con l'intelligenza artificiale. Che cosa ne pensate? Ritenete che il futuro sia quello a scapito degli autodescrittori?
No, l'intelligenza artificiale non potrà mai sostituire un doppiatore. Assolutamente.
No, per fortuna no.
Non c'ho questa preoccupazione, quindi.
Dipende dall'uso che ne sarà fatto.
Certo.
Nel senso, è chiaro che se ci sono questi strumenti che vengono sperimentati e poi si dice ok, non abbiamo più bisogno, eccetera, c'è sicuramente questa preoccupazione da quel punto di vista lì, ma non mi sento di dire che appunto potrà sostituire tranquillamente. No, tra assolutamente.
Tra l'altro, a proposito di cinema, dovremmo lavorare un po' di più su questo. È una cosa che mi ha fatto notare Massimiliano Carato, che era il L4, rappresenta l'Ipovisione. E molti film famosi, come l'ultimo di Checco Canzalone, che tra l'altro è molto carino, molto divertente, ma anche fa riflettere, ricevono contributi pubblici e dovrebbero necessariamente per legge avere
l'audiodescrizione.
Sì. E non viene fatto, quindi questa cosa qui
viene fatta ma non viene usata.
Quindi bisognerebbe un attimino scuotere un pochettino, no?
Sì.
Da questo punto di vista.
Sì, io so che insomma ci sono magazzini pieni di autodescrizioni che però non vengono poi usate, sì. Diciamo, per legge lo fanno perché le devono avere, però non le usano.
Sarà meglio che ci svegliamo come unione.
Che care persone sono.
Sì. A proposito di unione, c'è una domanda di Irene che dice: cosa pensate dell'associazionismo oggi? Ha ancora senso e soprattutto riesce il mondo delle associazioni ad incidere realmente?
Certo,
ma assolutamente sì. Cioè, no, io posso dico sempre che per posso fortuna fare c'è l'unione.
Posso fare un esempio, Barbara, proprio della scorsa settimana. Telefona la Fund e chiede anche una mia partecipazione tramite la Presidenza Nazionale con la Sapienza di Roma per dare un parere sulla reale e efficace applicazione della legge 13 in 4 regioni italiane. La legge 13 sarebbe quella che permette di avere un contributo se vuoi abbattere le barriere in casa tua o nel tuo condominio, uh-huh. No? Quindi... Cioè abbiamo fatto delle rimostranze e rilievi puntuali e quindi noi speriamo, auspichiamo sempre di poter incidere con l'esperienza.
No, ma comunque io voglio aggiungere che le persone che magari non hanno la percezione di quanto le associazioni la vedrebbero la differenza se veramente le associazioni... non ci fossero più, perché basterebbe niente, tutto quello che noi oggi diamo per scontato.
Provate ad andare a prendere un treno senza servizio Sala Blu, o la Sala Amica.
Ma con noi il tempo credo che anche le provvidenze verrebbero meno.
Sì, Luisa, così.
Dato perché il periodo, data la congiuntura attuale.
Ma non sono poche, no, Luisa, no, le volte in cui abbiamo dovuto intervenire.
Figuriamoci.
Certo.
A proposito del periodo, c'è questa domanda con la quale andiamo a chiudere, di Mauro: che dite del periodo che stiamo vivendo tra guerre, femminicidi anche misconosciuti, guerre incredibili, il clima è impazzito, ce la faremo o soccomberemo?
Chiediamola ai robot.
Ma l'umanità ha sempre attraversato fasi alterne. Diciamo che io non posso rispondere perché non ho la sfera di cristallo e ci vorrebbero politologi e fior di pensatori e strateghi. La cosa che mi ha fatto riflettere, ero a cena con un amico ci chiedevamo: ma chissà com'era il clima quando alle vigilie di tragedie umane come la seconda guerra mondiale, la prima guerra mondiale. Ecco, lì ci siamo un po' spaventati, abbiamo detto è così, cioè tu scivoli lentamente e non te ne accorgi e piano piano ti avvicina a un punto di non ritorno. Siccome questa sensazione non è abbastanza angosciante, purtroppo sono saltate molte regole del gioco internazionale, quello sopra di noi, non dell'uomo della strada, e purtroppo queste regole del gioco diventano sempre più pericolose e quindi la preoccupazione è forte.
Con uomini al potere che forse non sono assolutamente idonei.
Assolutamente.
Certo, quello è il punto.
L'importante è che ci ricordiamo fra un anno, insomma, teniamo le antenne dritte.
Bene, e allora direi che siamo giunti alla fine di questo primo incontro post, vacanza, post agosto, post stop, per chi l'ha avuto, comunque con le rubriche, cioè eravamo interrotti a luglio, abbiamo ripreso adesso, è come se fosse ricominciato l'anno, ci ridiamo
grazie
appuntamento.
Grazie Barbara, grazie a Sergio, che noi vorremmo ogni tanto vedervi anche qui, insomma,
non ve lo
ripetiamo più.
Intanto il secondo mercoledì del prossimo mese, che sarà il 14 di ottobre, tornerà a dialogo con la direzione, con altri componenti della direzione nazionale. Grazie. Barbara.
Grazie a voi,
grazie a voi,
grazie
a tutti.
Ciao, buonasera.
Ciao.
/ Radio Web ha presentato Dialogo con la direzione.